SBS Italian.
Sono al Chinese Museum di Chinatown a Melbourne insieme a Silvia Ercole, che è Education Officer appunto del Museo Cinese. Buongiorno.
Buongiorno Magica e buongiorno agli ascoltatori, e dico anche buon anno.
Raccontaci un po' qual è la storia del museo, da quanto tempo esiste?
Esiste dal 1985, quindi sono più di 30 anni ormai. È stato fondato da un comitato di persone cinesi di Melbourne che volevano difatti preservare, celebrare, festeggiare il contributo della comunità cinese nel Victoria, in particolare in tutta Australia.
Perché appunto è una storia molto antica, dalla metà dell'Ottocento che esatto. C'è una comunità cinese qui.
Sì, esatto. Anche veramente ci sono tracce anche prima dell'Ottocento, perché già dall'inizio del Settecento c'era una specie di trade, di commercio tra gli aborigeni del Far North Queensland e commercianti che viaggiavano anche nell'Indonesia e cercavano in particolare un prodotto che si trova soltanto nel mare, e sea cucumber. Non so
come il cetriolo di mare, non saprei esattamente mare, che non aspetto
ci sarà
abbia.
Forse un nome un po' diverso, che è un ingrediente molto pregiato nella medicina tradizionale cinese, e quindi già dal Settecento c'era questo commercio tra gli aborigeni e i cinesi.
Insomma, radici veramente antichissime. Sì. Facciamo un piccolo giro del museo, così diamo un assaggio acustico di quello che succede
esatto.
Qui.
Okay. Facciamo un viaggio nel passato e andiamo giù. Questo è la mia galleria preferita del museo, che è anche un po' un sapore da Indiana Jones, credo, perché è un pochino vecchia, non è quella esperienza del museo dove ci sono le vetrine tutte pulitissime, ricoperte di bianco, c'è un po' di polvere in giro, c'è un po' questa sensazione di una cosa un po' nascosta, e quindi ed è il piano terra, anzi basement.
Proprio siamo nella cantina quasi.
Nella cantina, esatto. E questo viaggio inizia nel porto di Hong Kong a metà dell'Ottocento, dove incontriamo di fatti un signore che si chiama Wong Kwok Lam, che sta per fare questo viaggio. E lui è tipico delle migliaia di uomini cinesi che sono arrivati, molto povero, contadino, e spera, ha sentito che c'è l'oro nel Victoria, quindi è pronto a fare questo lunghissimo viaggio per arrivare chissà dove, parlando questa lingua che non ha mai sentito, per trovare l'oro, per portare qualcosa alla famiglia, per cercare di improve, migliorare la vita della famiglia. E quindi si sente adesso che...
E infatti sentiamo la voce registrata di questa storia, raccontata proprio in prima persona, quindi
esatto. E mentre Wong Kwok Lam sta parlando, entriamo adesso nella nave, proprio nel fondo della nave, dove farà questo viaggio che durava 2 mesi, forse un po' meno, 6 settimane, 2 mesi, per arrivare nel Victoria. Quindi quelli che arrivano qui dovranno trovare, si dice in inglese, sea legs, perché la nave davvero si muove.
Sì, allora proviamo ad entrare, vediamo cosa succede, mi hai intrigata. In effetti c'è una riproduzione della nave. E si sente effettivamente il rumore, è come essere dentro il veliero.
E questi poveri uomini cinesi che erano in centinaia in queste navi fatte di legno, non potevano tutti quanti andare sul bridge di sopra, sì, perché ovviamente la nave si deve bilanciare, quindi avevano forse 1 o 2 ore al giorno in cui potevano andare all'aria fresca, il resto del tempo dovevano restare qui sotto. Dove era molto scuro, al buio, se c'erano le lampade c'era la fiamma, quindi sempre il rischio dell'incendio, lo spazio era pochissimo.
Ecco, lo posso descrivere per chi non vede, in effetti è una cuccetta veramente minuscola quella che veniva assegnata ai passeggeri che stavano qui sotto, ed è veramente buio, è un po' claustrofobico anche.
Difatti, e mi diverto un po' con i bambini, gli studenti che vengono al museo, gli faccio sempre vedere, vedete quel secchio lì nell'angolo, pensate un po' a quello che... per quello che si usava il secchio, e si mettono a ridere.
Sì, immagino quante persone ci sarebbero state qui, ad esempio.
Sono sei cucce
veramente piccolissime.
Sì, piccolissime, sì.
Mi sta venendo il mal di mare, sì. Silvia, accomodiamoci un po' oltre. Scendiamo a terra e adesso entriamo in uno spazio diverso.
In momenti sentiremo anche un uccello australiano che ci fa il benvenuto. Una scenery, eccolo qua, il galà, completamente diverso da quello che abbiamo lasciato nel porto di Hong Kong. Qui ci troviamo nella campagna del Sud Australia. Come mai del Sud Australia? Perché esisteva dal 1856-57 una legge speciale dalla colonia del Victoria, perché qui si parla prima dell'Australia, erano le, si dice colonie, colonies. Avevano passato una legge, vedendo tutti questi uomini cinesi che arrivavano, che ogni uomo cinese che atterrava nel Victoria doveva pagare 10 sterline, poll tax, che erano tante. Quindi, per evitare di pagare queste 10 sterline, atterravano invece nell'ultimo porto del South Australia, che si chiama Robe, un villaggio molto carino adesso, dove ci sono le spiagge fantastiche. E era un piccolo porto dove arrivavano le navi all'era, quindi uscivano lì e poi, già abbiamo detto, 6 settimane, 2 mesi sulla nave, e gli toccava camminare per 3 settimane per arrivare ai campi dove trovavano l'oro.
Infatti si vede un murale che descrive appunto questo viaggio a piedi, si vede una fila indiana di persone che attraversano questo paesaggio che immagino sia risultato abbastanza scioccante per loro, no?
Non tutti arrivavano, non c'era la strada già fatta, era una cosa, un'avventura abbastanza dura.
Un sentiero, insomma, in mezzo al nulla, si vede che guadano un fiume, per esempio, per cui immagino ci siano stati molti casi anche di incidenti.
Sì, sì. Allora, continuiamo. Si arriva qui questa, so che in inglese si chiama diorama, anche in italiano forse.
Diorama, penso diorama. Proprio di sì.
Che adesso non usano tanto nei musei, una cosa un po' vintage, ma mi piace moltissimo guardare, ogni volta vedo un dettaglio diverso, e qui vediamo come dovevano essere i campi dove si cercava l'oro, e i cinesi, come tanti altri, cercavano l'oro lungo ai fiumi, alluvial gold si chiama, erano bravissimi, anche perché un po' più degli altri lavoravano nel gruppo, non come forse i tedeschi, anche qualche italiano che è arrivato, forse uno o due amici che sono venuti insieme, che lavoravano da soli. Invece, lavorando col gruppo, essendo 20-30 persone, riuscivano insieme a trovare oro anche dove altri è venuto qui non c'è niente. E questo ha suscitato anche un po' di gelosia, anche perché essendo nel gruppo si tenevano un po' a parte dagli altri, avevano questo modo di vestire, di portare i capelli, anche la lunga coda, che era una cosa regolata dal governo cinese, l'impero, che diceva che tutti gli uomini dovevano avere questa lunga coda, in inglese si chiama Q. E quindi c'erano anche episodi di violenza, di discriminazione contro agli uomini cinesi nei campi.
E all'epoca, appunto, una fase in cui c'erano per lo più soltanto uomini, non erano arrivate le donne.
Esatto, sì. Non c'erano donne cinesi, ma anche donne da altri paesi per almeno altri 20-30 anni.
Infatti in questa riproduzione che vediamo proprio una vita durissima di frontiera in una zona naturalmente molto secca, molto arida, immagino difficile, insomma, sì, come stile di vita.
Sì. Comunque i cinesi, essendo in gruppo più degli altri, dall'inizio hanno messo su gli otticelli, mangiavano meglio di tutti gli altri e difatti sono stati i primi ad aprire i primi ristoranti cinesi, che probabilmente è dove il love affair che gli australiani hanno continuato da allora con il cibo cinese è nato, da questi cook shops sui campi nella Goldfields, e sono stati i primi che già coltivavano vari verdure.
Si sono organizzati meglio, sì, diciamo.
Sì, erano organizzatissimi.
Quando è che è cominciata invece proprio l'immigrazione anche nelle città?
Ma probabilmente già da allora, perché difatti prima, a parte quelli che arrivavano nel Sud Australia, che erano forse un paio di migliaia, prima di quello arrivavano a Melbourne e nella zona che chiamiamo Chinatown c'erano tante rooming houses per i cinesi, e già da allora il commercio, le attività commerciali sono esistite, e difatti a Melbourne abbiamo il Chinatown più antico nel mondo, nel senso che da quando è iniziato negli anni circa nel 1850 ci sono sempre stati cinesi nel nostro Chinatown. So che ce n'è uno anche a San Francisco, molto vecchio, però è stato chiuso col passare degli anni e poi riaperto, quindi non ha questa storia, di questa continuità come il nostro qui a Melbourne.
Insomma, una storia molto più lunga e molto più regolare, diciamo così, continuativa. E continuiamo questa esplorazione in questa zona del Museo Cinese di Melbourne insieme a Silvia Ercole, che mi fa appunto da guida. Dove siamo qui?
Passando, questo è il Tempio Cinese, dove c'è... Ogni volta che ci sono tante persone cinesi c'è sempre un piccolo tempio che... Forse porta a mente anche, non so, le chiesette dei villaggi italiani, però è un pochino diverso perché non è solo religione nel senso formale. Era un posto anche per trovare ispirazione dal Temple Keeper per fare decisioni su, per esempio, in genere si andava lì con una domanda in mente. È meglio che me ne vada a casa adesso? Dovrei continuare con questo, a cercare l'oro in questo luogo qui, o dovrei cambiare? Dovrei chiedere a mio fratello di venire a aiutarmi? E si andava con questa domanda, e poi il Temple Keeper aiutava la persona a cercare, a sentire la risposta. E quelli che vengono qui anche adesso possono fare la stessa cosa, quindi ci sono dei bastoncini speciali dove uno può trarre un foglietto con la propria fortuna.
Una piccola risposta, insomma.
Una piccola risposta, esatto. E continuando poi si può anche vedere il modo in cui i cinesi dei Goldfields si passavano il tempo, a parte quando lavoravano, e l'opera cantonese era molto popolare. C'erano tantissime piccole compagnie di opera cinese che venivano a intrattenere i minatori, esatto. Stiamo passando adesso un luogo, infatti non si può vedere dentro tanto bene, perché qui si sta svolgendo un'attività che è illecita. Stanno facendo il gambling lì dentro.
Ecco, perché ha un'aria un po' losca, diciamo così.
Esatto, esatto, e si sente che dentro stanno dicendo i numeri nella lingua cantonese. Stanno facendo un tipo di gioco simile al tazzlotto, che però non era legale. Non come fumare l'oppio, che invece era legale.
Insomma, coi tempi cambiano anche le usanze.
Sì, poi le leggi sono cambiate. E qui ci rivediamo con il drago solo dalla coda. E difatti spesso chiedo ai bambini, adesso, perché se non l'hanno ancora visto, questa è la coda del drago, cerchiamo di indovinare quanto è lungo mentre ci incamminiamo. Forse vuoi fare la stessa cosa.
Vediamo,
magica.
Posso fare una stima?
Sì, puoi fare una stima.
Ma è lunghissimo. Non vedo ancora la fine, per cui insomma mi sembra di cominciare a intuire. Questo è un drago più antico di quello che c'è sopra?
Questo è lo stesso drago.
Non ci credo. Ecco perché ci vogliono così tante persone per trasportarlo.
Siamo arrivati.
Oddio, non ho contato, ma...
Adesso lo riconosci.
Sarà 70 metri?
Sì, su 70, un po' meno, sono 63 metri. Brava!
Grazie. Ora capisco perché ci vuole tanta gente.
Sì. Nella mitologia cinese il drago è fatto, è una creatura fatta da altre creature. Per esempio ha la testa del cammello, le corna di un cervo, le unghie o i taloni di un'aquila, le scaglie di un pesce e anche varie altre creature, quindi è un po' un insieme di tanti altri animali.
È un ibrido, diciamo,
sì,
così.
Sì.
Grazie per questa bellissima visita, ma appunto il museo cinese non finisce qui.
Non finisce qui, ci sono altri tre piani. C'è la mostra sulle impressioni di Shanghai, poi c'è un bellissimo... una bellissima galleria che ha a che fare con la Han Dynasty, la dinastia dei Han, che è quella con cui identificano di più i cinesi di oggigiorno, e con tante invenzioni, poi artefatti dalle tombe dei Han, quindi davvero interessantissima. E poi un'altra galleria che riprende la storia dei cinesi in Australia dopo la fine della corsa all'oro.
Silvia, una domanda più personale. Un'italiana che lavora al museo cinese, com'è nata questa collaborazione?
È nata dal fatto che prima facevo l'insegnante, la professoressa, più di inglese di fatti, anche di storia, e ho iniziato quando avevo bambini abbastanza piccoli, ero a casa a fare del volontariato qui, e poi da cosa è nata cosa, è diventato un lavoro. Però poi ho anche, e questa è più coincidenza che altro, altre connections, altri legami con la cultura cinese, perché sono sposata con una persona cinese, cioè australiana, più australiana di me, perché è nato qui, mio marito però ha i genitori cinesi, quindi i miei figli poi sono metà italiani, metà cinesi e tutti australiani.
Certamente. Senti, ad esempio a casa vostra quindi la tradizione del Capodanno viene vissuta e rispettata?
Sì, in un modo abbastanza moderno, perché dipende un po' anche da altre attività della famiglia, però poi c'è una battuta in famiglia che io sono quella più cinese di tutti quanti, anche tra i miei in-laws. Difatti quando vogliono un suggerimento, per esempio, per un ristorante cinese, dicono: Silvia, dove si mangia bene?
La cultura cinese a Melbourne, come dicevi prima, è antica, nel senso che ha radici molto molto profonde, e ci sono appunto famiglie che magari sono qui da generazioni.
Esatto.
Ormai, non solo i nuovi arrivati, ma poi c'è una nuova ondata più recente.
Sì, è interessante questo, perché i giovani cinesi di oggigiorno sono molto diversi dalle persone che hanno queste origini, che rivengono dalla corsa dei tempi della corsa dell'oro. E hanno interessi diversi, è un po' una challenge, una cosa che dobbiamo affrontare come il museo cinese, per cercare di capire un po' meglio quello che, di cui hanno bisogno, quello che vogliono da un punto culturale, e questa enorme ondata di giovani, perché da un certo punto di vista queste cose un po' vecchie non le conoscono, quindi è anche il nostro ruolo educarli un po', perché difatti tante persone che vengono dalla Cina, turisti in particolare, dicono: ma pensa un po', io questa cosa nella Cina non l'avevo mai vista, sono dovuto venire a Melbourne per incontrare il dragone cinese.
Sono tradizioni che si sono conservate meglio qua, sì, paradossalmente.
Sì. Questo, le ragioni sono tante, tra... una, quella più grande forse, è la rivoluzione culturale che è successa, in cui tante tradizioni e arti si sono un po' perse, e meno male che abbiamo conservato queste cose qui a Melbourne. C'è una storia affascinante di fatti che coinvolge Melbourne, che qui a Melbourne abbiamo sempre avuto draghi, dragoni cinesi dai tempi della corsa all'oro, e c'era un drago che era stato costruito agli inizi del Novecento, che negli anni 60 era vecchissimo, cadeva a pezzi. Un gruppo di persone di origine cinesi da Melbourne volevano costruirne uno nuovo, e all'inizio degli anni 70 hanno mandato una comitiva nella Cina, nel villaggio di Foshan, dove si sapeva che si facevano i dragoni. E lì nessuno voleva dire: mi so fare io. Difatti era una tradizione scomparsa. Hanno cercato, chiesto a tante persone, fino a una persona ha detto: ma mio zio di fatti li faceva, forse se vedo un campione della scaglia di quelli che avete lì a Melbourne potrei iniziare io il workshop. E di fatti fecero così, quindi portarono pezzi del vecchio dragone nella Cina, così che i cinesi potevano vedere e disse: ma sì, cerchiamo di farne uno nuovo. E il dragone che fecero allora, che si chiama il Dai Lung, il grande drago, fu il primo ad essere costruito nella Cina da più di 30 anni e fu quello che venne qui a Melbourne nel 1976. È il babbo di questo drago qui, che poi a turno era un po' più piccolo, diventò vecchiotto e nel 2000 fecero questo qui nuovo.
Venne sostituito,
è andato in pensione, difatti è ancora qui.
Grazie per questa bellissima passeggiata al Museo Cinese, buon anno.
Sì, nien quale. E questo è un buon anno in cinese, ci sono tanti modi di dirlo. Magica, è stato molto bello averti qui, speriamo di poter continuare a parlare un po', come ha detto quando sei arrivata prima di quando abbiamo cominciato a registrare, che mi sembra una cosa davvero melburniana, che tutte queste culture si mischiano un po' insieme, un italiano al museo cinese, ci saranno anche cinesi nel museo italiano e continuiamo questo dialogo che è molto bello, una cosa molto australiana.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.